Radio 3 Mondo.
Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è mercoledì 27 gennaio del 2021, una giornata in cui, lo abbiamo ascoltato prima, con i colleghi di tutta la città ne parla, ricordiamo la giornata della memoria, cioè la persecuzione della comunità ebraica da parte del nazifascismo, ma è una giornata in cui vogliamo anche aprire una finestra sulla comunità ebraica orientale, dei paesi d'Oriente, in particolare modo in Iraq, un paese che è stato ferito recentemente, una settimana fa, da un attentato in piazza Teheran che ha ucciso 32 persone, ferite altre 100, ma l'Iraq è ferito non solo da un attentato, da quella che potremmo definire la sua storia infinita di guerre, sofferenze e anche migrazioni per la sua variegata popolazione. Tra l'altro non dobbiamo dimenticare che il gennaio 2021, cioè il 17 gennaio, segna un anniversario che è decisamente da dimenticare per molti versi, ma da ricordare per la storia: i 30 anni dall'inizio della guerra del Golfo e dall'operazione Desert Storm. Di tutto questo dunque parliamo adesso su Radio Tremondo con i nostri ospiti. Abbiamo dei suggerimenti per la piazza online che ci arrivano in redazione da Giulia De Luca. Ovviamente si tratta di hashtag, si tratta di profili da seguire, e gli hashtag in questa occasione sono: uno collegato agli avvenimenti iracheni, che hashtag Baghdad, e ancora un altro collegato alla giornata della memoria, appunto hashtag giornata della memoria. E poi se volessimo seguire cosa succede in Iraq, Giulia De Luca ci consiglia un paio di profili Twitter. Uno è quello del fotografo della France Press con base a Basra in Iraq, che si chiama Hussein Faleh Rameh e che è appunto at Hussein AFP, e poi un altro hashtag e un altro profilo di Irfas Autak, che è una rete di notizie che ha lanciato anche la campagna Raise Your Voice, fai sentire la tua voce, con l'obiettivo di incoraggiare i giovani a partecipare al dibattito che interessa la comunità irachena, compreso l'estremismo religioso, e ancora MSF Iraq, che è un profilo che si può guardare, che è il profilo di Medici Senza Frontiere nel paese. Allora, per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 3355634296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter al profilo Radio Tremondo.
والله استاذ جاي هنا البسطية احنا
Ascoltiamo qui Radio Tremondo cosa si prova quando c'è un attentato come quello che è accaduto una settimana fa in Iraq, un attentato in un mercato, e Sayyad, che è un venditore di strada, parla e dice: eravamo vicino agli stand, è arrivata una persona, si è buttata a terra e ha iniziato a lamentarsi dicendo mi fa male la pancia, poi ha azionato il detonatore che aveva in mano e esploso immediatamente. Le persone sono state fatte a pezzi, c'era tanta gente, molti feriti, molte persone morte, stiamo ancora contando le vittime. Questo è quello che è accaduto una settimana fa a Baghdad, lo ricordiamo, 32 persone morte e 100 ferite. Ecco, ma nello stesso tempo si ricorda in questo mese, si ricorda i 30 anni della guerra del Golfo e dell'operazione Desert Storm, insomma l'Iraq ancora non trova pace. Parliamo di tutto questo adesso con Eric Salerno, testimone tra l'altro di quell'epoca, scrittore, giornalista, esperto in Medio Oriente, autore di Genocidio in Libia e ancora di Uccideteli tutti, Libia 1943, gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Jado. Per il Saggiatore, buongiorno Eric Salerno.
Buongiorno a tutti.
Eric, innanzitutto una domanda sull'attualità, ma con la controluce della tua esperienza e della storia che è passata in questi anni. Cioè, in Iraq si continua a morire in un mercato e non abbiamo i numeri di autobombe, per esempio il 2013, in cui, ricordo, in una sola giornata potevano scoppiarne anche 30 in diversi mercati della città, nella zona di Carrada, nelle zone molto trafficate, senza contare poi che in questi giorni sono stati sempre tanti attacchi delle milizie, attivisti e giornalisti. Ecco, quanto pesa rispetto alla situazione attuale sul presente dell'Iraq, dunque, quel tragico 1991?
Pesa in maniera completa, totale, perché possiamo far risalire a quel momento, a quel, tra virgolette, tradimento da parte degli Stati Uniti della sua politica nei confronti di Saddam Hussein, che era un loro alleato, che avevano utilizzato molte volte in funzione anti-iraniana. Pesa quella guerra voluta dalla Casa Bianca in quel momento da una parte della comunità internazionale, basata assolutamente su una serie di cose vere e tante altre cose fasulle. Questo purtroppo è la realtà di quel momento, e quello che stiamo vedendo è la distruzione di un paese che non riesce a mettersi insieme, anche perché è un paese, come hai accennato prima, un paese composito con molti gruppi diciamo diversi, dai curdi agli arabi musulmani sunniti, sciiti dall'altra parte, per cui un paese confuso e con delle basi difficilmente recuperabili come Stato nazionale, come si era visto in passato. E il futuro, il presente, che potrebbe essere un'immagine di un futuro da venire, è un disastro ancora.
Quindi un paese confuso, diciamo, tra l'altro, dove avvengono anche molte cose ai danni di chi ha il coraggio di andare in piazza. In questi giorni, ricordiamo, la giornalista Mira Al-Jabir è stata picchiata e sfigurata dopo che aveva osato denunciare in TV le violenze delle milizie su attivisti, su giornalisti, aveva sottolineato la necessità di lottare per i diritti civili fondamentali. Ecco, in quelle 30 anni fa Bush aveva detto che questa guerra, insomma, ovviamente promessa come guerra lampo anche qui, avrebbe aperto un futuro migliore, cito testualmente, una nuova comunità mondiale riunita dal crescente consenso che la forza non può essere usata e che per questo la crisi del Golfo passerà alla storia come il crogiuolo del nuovo ordine mondiale. Ecco, questo nuovo ordine mondiale che cosa ha creato in Iraq e nel mondo, ma soprattutto, Eric, ci puoi ricordare in modo vivido quei giorni, perché sei uno dei cronisti, insomma, testimone di quell'epoca.
Noi 30, ci svegliamo, io ero ad Amman in quel momento, posto che non è stato toccato direttamente dal conflitto, ma sopra quella città che sta in la capitale della Giordania, che da cui si sentivano passare sopra di noi i missili sparati da Saddam Hussein contro Israele, perché Israele fu nel bersaglio di Saddam Hussein in quanto alleato degli Stati Uniti. Avevano convinto gli americani, avevano convinto il primo ministro e il governo israeliano a non reagire, e sono stati gli americani a bombardare in maniera massiccia non soltanto Baghdad ma anche altri luoghi. E ci fu in quel momento da una parte la convinzione che Baghdad andava punita per l'invasione del Kuwait, che non dobbiamo dimenticare, e questo è vero, però quello che è andato avanti dopo è stato un disastro su tutti i livelli, come dicevo prima. E a livello di diciamo di vittime, non è stato un tentativo americano di aggiustare il mondo, perché l'America, purtroppo, la politica estera americana ha sempre compiuto una serie di disastri a quel livello e continua a farlo, come continua a farlo oggi in Siria, in Libia e anche nei suoi rapporti con l'Egitto di oggi. Perciò parlare di politica estera americana e di tentativo americano di aggiustare le cose mi sembra difficile. Sul piano pratico della cronaca di chi era ad Amman in quel momento, c'era una popolazione, quella giordana, che non capiva come noi non capivamo per molti versi che cosa stava succedendo, perché doveva succedere. Nemmeno loro comprendevano perché improvvisamente questo paese, che era un loro vicino, alleato, da popolazione doveva soffrire talmente tanto per le colpe di un dittatore, perché Saddam Hussein non c'è dubbio era un dittatore, ma era uno dei tanti dittatori che all'epoca e ancora oggi sono amici ricevuti o comunque, se non ricevuti, coccolati dalla Casa Bianca e anche dalle altre amministrazioni degli altri governi occidentali, per non parlare, sto parlando di democrazia, non sto parlando di dittature che si alleano tra di loro.
Ecco, questa cronaca di questo momento è stata ricordata tra l'altro qualche giorno fa in uno speciale del Manifesto, cioè una apertura di un pezzo di Manlio Di Nucci che ricorda ciò che accadde alle 2:20 il 17 gennaio 91, ora del Golfo, gli elicotteri americani penetrano in territorio iracheno distruggendo con missile fire due stazioni radar, e poi la narrazione continua. Ricordiamo tra l'altro che quella fu probabilmente la prima occasione dopo la Seconda Guerra Mondiale in cui gli effetti anche nel nostro paese furono determinanti, la prima guerra dell'Italia sotto comando americano, le persone particolarmente preoccupate, ci fu anche una razzia sostanziale nei supermercati, scene che abbiamo visto poi in realtà adesso nella pandemia. Ecco, ritornando all'Iraq, c'è un suggerimento di Giulia De Luca su una mappa live nella quale si può vedere lo stato delle cose in Iraq, quali sono le zone a controllo del governo, quali sono le zone che presentano delle battaglie in corso o comunque delle zone a presenza di milizie o di terroristi, ed c'è la possibilità anche di tornare indietro, cioè di vedere cosa è successo tanti anni fa. Ecco, c'è un aspetto Eric che probabilmente ricordiamo poco ed è anche un aspetto poi di fatto legato anche a questa giornata, la giornata della memoria, cioè l'Iraq è un crogiolo, un mosaico di culture, di religioni, di etnie, tra l'altro come quasi tutti i paesi del Medio Oriente, e non tutti ricordano che l'Iraq è stato anche una culla dell'ebraismo, ed erano tanti gli ebrei iracheni soprattutto a Baghdad ma anche a Bassora, e poi a un certo punto sono scomparsi, forse qualcuno c'era ancora durante la guerra in Iraq, ma dopo quella guerra lì andarono via. Ecco, che fine hanno fatto gli ebrei iracheni, Eric Salerno?
Ma gli ebrei iracheni in gran parte sono andati via molti anni fa. Io ricordo a Damasco e poi a Baghdad, girando quelle parti, c'erano pochissimi ebrei rimasti, e sto parlando di 30-40 anni fa. Il discorso, sono andati a finire molti in Israele, ovviamente, molti sono andati negli Stati Uniti, qualcuno in Europa, in Canada credo, e per cui un po' in giro per il mondo. Ho un ricordo molto interessante con un Sami Mikhail, uno scrittore israeliano di origine irachene, nacque in Iraq, fu un militante del Partito Comunista iracheno, perché c'era un Partito Comunista, sto parlando di ancora prima della creazione dello Stato di Israele nel 48, e lui fu perseguitato all'interno del suo paese per la sua alleanza con questo partito. Poi se ne andò in Iran, poi tornò a Baghdad, poi alla fine è approdato in Israele, dove lavora ancora. E mi raccontava un po' della storia del loro paese e del fatto, un episodio interessante, qualcuno dice che è un po' esagerato, lui stesso aveva dei dubbi, però per lui era un episodio importante. Dice, a un certo punto, stiamo parlando del 48, 49, 50, quegli anni lì, e quelli del Mossad in qualche modo hanno creato un incidente con alcune bombe a mano gettate in una sinagoga di Baghdad per terrorizzare gli ebrei e far pensare agli ebrei che non erano più graditi in quel paese, e questo è servito a far andar via una parte consistente della comunità ebraica. Comunità ebraica di Baghdad quantomeno era una comunità forte, importante e molto inserita nella società, inserita a varissimi livelli. Difatti, se noi andiamo in Israele oggi o anche 20 anni, 30 anni fa, quando sicuramente il livello diciamo, di controllo della società, di partecipazione in alto, era soprattutto dalla comunità scherazita, cioè di origine europea. Gli unici che andavano avanti molto velocemente erano gli iracheni, perché erano già all'interno della società irachena, della società di Baghdad, a livelli alti, sia nella burocrazia che nelle forze armate. Difatti anche Israele ha avuto, se ricordo bene, un comandante in capo delle forze armate di origine irachena e molti uomini di governo.
Ecco, quindi la storia, tra l'altro, degli ebrei iracheni si intreccia con quella degli altri Mizrahi, cioè appunto gli ebrei orientali che poi sono andati a vivere in Israele, provenivano da tantissimi paesi, dallo Yemen, ma anche per esempio dal Corno d'Africa. Una storia in realtà lunga e complicata, che anche oggi nella cronaca israeliana ha un notevole peso. E intanto ancora grazie a Eric Salerno, che è stato con noi stamattina, scrittore, giornalista, esperto in Medio Oriente, autore di Genocidio in Libia, ancora di un altro libro edito dal Saggiatore, Uccideteli Tutti. Grazie ancora per essere stato con noi. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e contattarci adesso via SMS al numero 335 5634296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
الجاليه اليهوديه في بغداد كانت هي الجاليه الثانيه بعد المسلمين. في 1921 قدر عدد هؤلاء بنحو 137,000 نسمه من اليهود، ولهذا يعد يعني تقريبا خمس عدد سكان بغداد. سكان بغداد لم يتجاوز النصف مليون سنة 1921.
Via Radio Tremondo, stiamo ascoltando una storia davvero affascinante della quale abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, sugli ebrei iracheni. Gli ebrei iracheni erano la seconda comunità più numerosa a Baghdad. Nel 1921 circa erano 137,000, il 20% della popolazione della città, e nel 1947 80,000 erano a Baghdad. Ma l'Iraq ha poi emanato una legge per revocare la cittadinanza, e quindi l'esodo della popolazione ebraica dall'Iraq è stato accelerato. Questo è un documentario che è stato pubblicato e fa parte, tra l'altro, anche di una serie di storie che sono state diffuse da canali canali americani, per l'agenzia per i Global Media. Nella giornata della memoria dunque parliamo di questo mosaico, tra l'altro enorme, nel Medio Oriente, rappresentato da popoli, da etnie, da religioni diversissime, che convivono, tra l'altro, da possiamo dire, insomma, più che da centinaia di anni. C'è una realtà che è di fatto un osservatorio su questa area del mondo, che può essere considerata tutta una terra santa, quantomeno santa e cara a tutte le tre religioni monoteiste, e questo osservatorio si chiama Terra Santa. Ne parliamo con il suo direttore, il direttore di rivista Terra Santa, Giuseppe Cafulli, autore anche del libro Il Bosco dei Centenari. Buongiorno Cafulli.
Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Giuseppe Cafulli, innanzitutto Terra Santa è una rivista, insomma, che adesso celebra, diciamo, i suoi 100 anni, ha un numero speciale in uscita. È comunque una realtà che racconta questa zona del mondo, e racconta anche tanto le storie delle minoranze religiose, possiamo dire, i cristiani orientali, ma anche gli ebrei orientali. In tutti questi anni quante storie di questo genere avete raccolto, con un occhio particolare anche alla comunità ebraica?
Certo, Terra Santa è stato in questi 100 anni, spero che lo possa essere anche in futuro, un osservatorio, come giustamente dicevi, importante sulla realtà del Medio Oriente e del Mediterraneo. È sempre cercato di porre, di proporre il punto di vista degli altri, di spostare appunto il modo di vedere le cose più sulle cause che sugli effetti. Noi in Europa molto spesso viviamo appunto le tragedie o le questioni che toccano al Medio Oriente da un punto di vista degli effetti. Abbiamo sempre cercato di proporre le cause, mai come oggi, no? È stato importante 100 anni fa, ma lo è ancora oggi, il fatto di andare alle radici delle questioni, cercare di capire le dinamiche complicatissime che si agitano in quella terra, che poi sono le dinamiche del Mediterraneo, perché non dobbiamo dimenticarci che volenti o nolenti, che ci piaccia o non ci piaccia, ma comunque il Mediterraneo è diciamo un unico grande paese dove le questioni hanno una ripercussione sulle varie sponde, sulle varie rive. Ecco, in questi 100 anni la rivista, sotto molti aspetti, sotto il versante della storia, sotto il versante delle culture, come dicevi, delle religioni, l'aspetto anche del dialogo tra le regioni, ha cercato di essere un osservatorio in questo senso e di proporre sempre degli approfondimenti oltre le letture stereotipate, oltre le ideologie.
Ecco, tra l'altro ricordiamo che i temi possono essere tanti, declinati in molti modi, cioè si parla di storia, di popoli e culture, di dialogo interreligioso tra le varie chiese, possiamo dire, ma anche di archeologia. Però tutto questo poggia comunque sul ruolo della cosiddetta custodia di Terra Santa, appunto in Terra Santa. Giuseppe Cafolli, qual è il ruolo della custodia di Terra Santa? Se riusciamo a spiegare anche,
guarda,
agli ascoltatori che cos'è e
guarda,
che relazione
allora
ha con le comunità circostanti.
Ecco, la custodia di Terra Santa è una entità giuridica dei frati minori che ha la custodia appunto dei luoghi santi della cristianità, ma lo dico in maniera semplice per gli ascoltatori, a partire da un santo che è caro a tutti, San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi oltre 800 anni fa volle che i suoi figli facessero un viaggio per incontrare gli altri, allora venivano chiamati gli infedeli, no? Dobbiamo calarci nel contesto storico, ma erano, diciamo, delle persone da incontrare e delle persone da conoscere soprattutto. Ecco, da questa esperienza voluta da San Francesco d'Assisi oltre 800 anni fa nasce la presenza dei frati francescani, che tutti noi amiamo, in Terra Santa, che è stata ininterrotta e che si sono messi in mezzo a questi popoli, in mezzo a questa gente, apprendendone la lingua, apprendendone la cultura, diventando parte di quei territori. Oggi sono presenti su tutta l'altra sponda del Mediterraneo, dal Marocco fino alla Turchia. E ancora oggi, ecco, il ruolo, diciamo, che noi svolgiamo da un punto di vista editoriale non è nient'altro che quello di cercare di essere il riflesso di questo impegno che i frati minori francescani, quindi i figli di San Francesco, hanno da oltre 800 anni in quella terra. Come dicevo, un compito legato all'incontro dei popoli e delle culture, all'ascolto delle ragioni degli altri, alla condivisione, certo una testimonianza di fede, ma che parte da una vita in comune, amando una terra, a partire appunto da questo aspetto, dall'amare la terra in cui abiti e in cui vivi.
Ecco, in questa Terra Santa comunque i rapporti di equilibri, insomma, di forza non sono facili. Tanti anni fa si chiamavano coloro che non erano cristiani infedeli, oggi la situazione, insomma, è anche decisamente diversa, il dialogo è una direttrice principale. Beh, possiamo anche spiegare comunque quali sono gli aspetti, se possiamo anche definirli diplomatici, che la custodia francescana in Terra Santa affronta in una terra così complessa anche dal punto di vista geopolitico?
Beh, dunque, diciamo, fino alla metà dell'Ottocento la custodia di Terra Santa ha incarnato un po' anche il baricentro politico rispetto alle potenze occidentali che vivevano in quella terra. Non è più così, ma ancora oggi, diciamo, da un punto di vista istituzionale, è la rappresentante della Chiesa Cattolica per quanto riguarda la gestione dei luoghi santi. I luoghi santi hanno una storia complicatissima alle spalle che appunto va a toccare anche la vicenda dell'Impero Ottomano, della Sublime Porta di Istanbul, quindi un complesso molto intricato di relazioni. Ancora oggi però, diciamo, per quanto riguarda un riconoscimento pubblico legato a questo importante ruolo che ha un riflesso in tutto il mondo cristiano di custodia dei luoghi santi, la custodia ha questo ruolo importante che è riconosciuto anche a livello appunto dello Stato di Israele e degli stati limitrofi che guardano appunto i luoghi santi
presente a Gerusalemme.
Quindi un ruolo delicato, possiamo dire anche diplomatico, nei confronti tra l'altro di una terra, lo ricordiamo ancora una volta, che è santa per tanti, per tante comunità, per tutti, e insomma non sempre in questa situazione possiamo dire si riesce a trovare un accordo immediato. Allora grazie ancora a Giuseppe Cafulli, direttore della rivista Terra Santa, autore del libro Il Bosco dei Centenari, lo ricordiamo ancora una volta, c'è un'edizione speciale per i 100 anni di questa fondazione. E comunque non dimentichiamo che oggi è la giornata della memoria, lo abbiamo ascoltato come Figuci, tutti i programmi di oggi di Radio 3, l'iniziativa di Radio 3 si chiama Una giornata nella storia e continua dunque a correre il filo della memoria, continua a scorrere questa giornata nella storia. Ciò che ascolterete adesso è la terza tappa della cronaca del 27 gennaio 1945, a raccontarci quel giorno è lo storico Umberto Gentiloni, e per ascoltare i frammenti sonori di questa giornata potete andare sul sito di Radio 3.
Auschwitz-Birkenau, ore 11. Le prime divisioni dell'esercito sovietico si spostano dalle baracche degli ospedali e dell'infermeria verso il centro della cittadina di Auschwitz, salutate da alcuni polacchi che escono festosi dai rifugi e dai nascondigli di fortuna. In tanti però restano indifferenti, anche tra la popolazione, ancora increduli e in cerca di notizie certe. La città partecipa con distacco all'arrivo dei russi, mentre la realtà del campo comincia piano piano a svelarsi agli occhi dei liberatori. Le prime ore sono quelle dell'emergenza e del soccorso ai superstiti. Lo sappiamo da una prima preziosa nota ufficiale, scritta dal campo dal dottor Otto Volken, impegnato nei soccorsi come figura di supporto tra i soldati russi e i prigionieri ancora vivi. Volken era un medico austriaco, prigioniero, immatricolato con il numero 128828, reclutato dai nazisti come medico nell'ambulatorio del campo di quarantena maschile di Auschwitz-Birkenau, dove passavano tutti i deportati che non venivano spediti immediatamente a morire nelle camere a gas. La sua esperienza di politico lo aveva messo in contatto con la rete di resistenza presente nel campo, e noi la conosciamo perché lui stesso l'ha raccontata in una cronaca quasi quotidiana che scriveva di nascosto. Dalla baracca 12 dell'ospedale di Birkenau, Volken si prodiga per salvare vite umane e passare informazioni utili. Quando ad Auschwitz entra l'Armata Rossa, nel campo ci sono complessivamente oltre 7.000 prigionieri, tra internati, malati e debilitati più o meno gravi. Volken, nel suo rapporto, si preoccupa di due aspetti. Da un lato cerca di offrire cifre attendibili. I detenuti malati ad Auschwitz, secondo lui, sono 1.200, a Birkenau 5.800. 4.000 sono le donne, a Monowitz 600 prigionieri in condizioni precarie. In secondo luogo, Volker non perde tempo e raccoglie e mette al sicuro documenti e carte d'archivio, mappe e fotografie, ispirandosi a quel principio che accomuna lo sforzo di chi si batte contro il nazifascismo nell'Europa occupata. Un principio che ben si ritrova nelle parole del generale Eisenhower, comandante in capo delle truppe alleate. Raccogliete prove il più possibile, evitate che vengano bruciate, cancellate o distrutte. Presto o tardi ci sarà qualcuno, qualche bastardo, che dirà che tutto questo non è esistito. Volken, il medico di Birkenau, lo intuisce, si mobilita fin dalle prime ore di quella giornata storica, diventando così un testimone chiave per quelli che saranno i primi processi, le prime testimonianze contro i nazisti accusati di crimini contro l'umanità.
Qui a Radio Tremondo abbiamo ascoltato la terza tappa della cronaca del 27 gennaio 1945, ce l'ha raccontata lo storico Umberto Gentiloni, e potete riascoltare tutti questi frammenti sonori sul sito di Radio 3 e anche sull'applicazione Rai Play Radio e cercare Un giorno nella storia, programma a cura di Federica Barozzi. Si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo, non senza citare un ascoltatore che si chiama Gian Paolo da Parma, che dice di essere contento del fatto che oggi abbiamo ricordato non solo tutti gli ebrei nella giornata della memoria, ma gli ebrei iracheni e le sofferenze trentennali di tutto il popolo iracheno. Vi saluta dunque tutta la redazione di Radio Tremonda, la consul Cristina Santi, la regia Daria Corria, Sanna Maria Giordano, curatrice del programma, e redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa condotta da Dario Fabbri, e poi alle 11 è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.